Il carrozzone va avanti da sé. La scuola è leggi, regolamenti, disposizioni, circolari, patti di corresponsabilità, organi collegiali, attività didattiche, verifiche scritte e orali, assemblee di classe e di istituto, rappresentanti di classe, dei genitori e dei docenti. RSU, procedure amministrative, contratti collettivi nazionali di lavoro, diritti e doveri del personale, diritti e doveri degli studenti, diritti e doveri delle famiglie, ma soprattutto pubblica amministrazione e, in virtù di questo, molto, molto, molto altro. La scuola è fatta di carte, le proverbiali scartoffie, documenti, dichiarazioni, certificazioni, autocertificazioni, comunicazioni ufficiali, decisioni auspicabilmente condivise, almeno dalla maggioranza di chi deve prenderle, relazioni, scelte individuali e collettive. La scuola è tutto questo e da tutto questo non si prescinde. Si può farlo, certamente, ma solo dopo che ci si sarà fatti promotori di una proposta di legge popolare che modifichi le regole vigenti, se costituiscono disposizione di legge, oppure di una iniziativa referendaria che, se veda il caso, le abolisca e le cancelli. Non prima. Tutto questo viene fatto quotidianamente a pezzi, massacrato, distrutto, reso inutile o inefficace. Eppure questa è la scuola, né più né meno. Negare tutto ciò corrisponde a negare e delegittimare il concetto stesso di istituzione pubblica. Per questo la scuola è rigida e mette continuamente dei paletti, perché li deve osservare lei stessa. A scuola si studia, ci si confronta, si dialoga, ci si forma, ciascuno nel proprio ruolo. Sarebbe assurdo se la crescita personale fosse vista come efficace solo per la componente studentesca. Nella sua apparente immobilità, nella farraginosità dei suoi meccanismi, la scuola si interfaccia e deve interfacciarsi continuamente con le realtà della società civile, e le sue regole devono perfettamente combaciare con quelle di ciò che c'è fuori. Se fosse viceversa, sarebbe solo un organismo con delle regole proprie, una sorta di zona franca dove impunità, disorientamento e soprusi la farebbero da padroni. Ed è esattamente quello che si vuole farla diventare. In sé per sé potrebbe sembrare che non ci sia niente di male nel voler trasformare una realtà in un'altra. Per qualcuno, anzi, questo apparirebbe addirittura come un miglioramento e il segnale del coinvolgimento attivo e positivo delle componenti della scuola nella sua naturale evoluzione. In fondo, chi è che non pensa che la scuola deve adeguarsi ai tempi e che il modello scolastico fuoriuscito dalla riforma Gentile non sia più adeguato ai tempi della digitalizzazione? Tutto ciò è vero, ma allora si dovrebbe avere l'onestà morale, giuridica e intellettuale di cambiare il nome della cosa e dire che che ciò che si sta creando è tutt'altro, ovvero non certo la scuola così come siamo abituati a conoscerla. L'anno scolastico 2022-2023, quello in cui queste note vengono redatte, è cominciato con l'episodio di una docente presa a pistolettate ad aria compressa in una scuola media del Rodigino e si è concluso con l'accoltellamento di una docente da parte di un alunno sedicenne che aveva portato con sé un'arma da taglio a seghetto e una pistola giocattolo in un istituto secondario di secondo grado di Abbiate Grasso. Il secondo di questi episodi, il più recente, ci servirà da paradigma per una serie di considerazioni. Indubbiamente la vittima è stata l'insegnante e il carnefice l'alunno che le ha inferto colpi provocandole ferite anche gravi. L'insegnante era disarmata, il suo aggressore no. Fatti, e sui fatti non c'è mai discussione. Si discute sulle opinioni, sempre legittime, non sugli eventi. O sui dati. La tendenza modaiola e un po' snob di interpretare i fatti, ad esempio un grafico o una tendenza, è caratteristica delle tecniche divinatorie dell'economia, ad esempio la volontà di stabilire se un dato indice o il cambio di una moneta straniera andranno al ribasso o al rialzo. L'uomo ha sempre avuto la pretesa di predire il futuro e, naturalmente, non ci è mai riuscito. Questa evidenza, nel caso della scuola del Milanese, è stata totalmente sovvertita. Ciò che era in un modo è diventato il suo esatto contrario. Ai fatti sono state sostituite le opinioni e tutto è stato modificato, cambiato, stravolto. Dalle famiglie e dai superiori della vittima, che sono difesi ora dalle loro incrollabili convinzioni, ora da un patto di non aggressione e di bonaria comprensione da parte dei superiori, perché la scuola è anche competenze specifiche. Qualcuno si occupa di qualcosa, qualcun altro di qualcos'altro. Dichiara il professor Michele Raffaeli, dirigente scolastico dell'istituto in cui si è svolta l'aggressione. Quello che è accaduto è un episodio poco prevedibile e controllabile. È altrettanto vero che da qualche tempo questo ragazzo aveva, per così dire, richiamato la nostra attenzione per dei comportamenti che ci stavano preoccupando. Proprio per questo volevamo parlare con la madre. Certamente il fatto era poco prevedibile, nel senso che non può essere previsto in assoluto se un alunno aggredisca o meno un insegnante, un compagno, un collaboratore, l'ex bidello, ma non è assolutamente vero che non sia controllabile. Il fatto che uno studente minorenne sia stato in grado e con molta facilità, senza alcun controllo, di introdurre a scuola un coltello atto ad offendere e una pistola a giocattolo, è lì a dimostrarlo. Se era poco prevedibile il fatto in sé, non era certamente da escludersi che potesse verificarsi in assoluto. Le scuole non sono isole e non è che un fatto, solo perché accaduto nel profondo nord, non possa ripetersi in un qualsiasi altro luogo, a Bressanone come a Lampedusa, tanto per citare territori appartenenti a due regioni a statuto speciale. La replicabilità di un evento è data dal contesto nazionale e da quello specifico. C'erano, a detta del dirigente, dei comportamenti che stavano preoccupando. Segnali. E i segnali indicano la direzione. Volevano parlare con la madre, ma qualcosa è andato storto prima. Il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara ha a sua volta rilasciato questa dichiarazione agli organi di informazione. Voglio che si colga l'occasione per riflettere sull'introduzione dello psicologo a scuola. È un momento particolarmente difficile. Il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è molto aumentato. Sembrerebbe una proposta di soluzione e un impegno a realizzarla, ma non lo è. Il ministro chiama disagio la causa di ciò che è sfociato in un vero e proprio atto di violenza. Così facendo, sposta l'attenzione dal fatto in sé a una diagnosi frettolosa e per nulla specifica, anzi genericissima, nella sua debole e inefficace formulazione. Il disagio è uno di quei termini che significano tutto e nulla nello stesso tempo. Premesso questo, manca il resto. Di che tipo di disagio si tratterebbe? Psichico, fisico, familiare, sociale, relazionale, comportamentale? Se io mi siedo su una sedia o su una poltrona scomoda, è chiaro che ho un disagio. Ma se io accoltello una persona, ho ancora un disagio? E se sì, di che tipo? L'abitudine invalsa è quella di riunire comportamenti diversissimi in un'unica macrocategoria, che sia il disagio o, ad esempio, il comportamento cosiddetto compulsivo, la dipendenza o il burning out. In ogni caso, si tratta di vere e proprie diagnosi cliniche, che non competono certo, alla scuola. La soluzione al disagio, quindi, non può che essere di tipo psicologico o comunque terapeutico. Il coniglio nel cilindro? Lo psicologo, ovvero una figura estranea alla scuola e che viene comunque già inserita da tempo e che costituisce una realtà molto ben consolidata. Del resto, si sa, oggi lo psicologo è il remedium remediorum per tutto, perché tutto crea disagio. Una volta potevi perdere un figlio in guerra e sembrava normale, ti rassegnavi, piangevi, stringevi due medaglie e la dichiarazione dell'esercito che il soldato era caduto con onore nella difesa della patria. Poi ti tenevi il tuo dolore dentro. Le donne vestivano a lutto tutta la vita e comunque andavi avanti alla meno peggio e non avevi bisogno di nessuno psicologo. Oggi vi si ricorre non solo se il figlio non muore in alcuna guerra per fortuna, ma perfino se non risponde entro 3 secondi al cellulare, perché questo ci crea disagio. Appare dunque persino scontato, per non dire necessario, che la figura dello psicologo costituisca un tentativo di prevaricazione e di superamento della figura del docente. Non c'è professione come quella legata all'insegnamento che non sia oggetto di critiche su come un professore debba svolgere il suo lavoro nella scuola, da parte di chi a quell'ambiente è totalmente estraneo. A parte, con ogni probabilità, quello quello di allenatore di una squadra di calcio, dalla nazionale al campetto della parrocchia di quartiere. C'è sempre chi si improvvisa esperto e vorrebbe ora quel giocatore nel ruolo di difensore anziché di attaccante. Il mondo è pieno di madri e padri isterici che sono pronti a dichiarare guerra a un mister qualsiasi, solo perché ha deciso di tenere il proprio figlio, un novello Pelé, in panchina. Disagi, appunto. Ma mentre questo atteggiamento nel mondo sportivo appare indubbiamente folcloristico, in quello scolastico è distruttivo e il mondo dei social network è pieno di queste figure di professionisti veri o improvvisati che ci spiegano come dovrebbe essere la scuola e come l'insegnante dovrebbe rapportarsi con le figure dei minori, compito delicatissimo che nessuno al mondo può vantarsi di svolgere o di far svolgere, che è peggio, in questo o in quell'altro modo, ma che appartiene solo ed esclusivamente al docente, che è la figura che per prima ha a che fare con quello che, con altra espressione infelicissima, in voga in anni passati, viene definito asetticamente materiale umano. Le cause di tutto questo disagio? Il Covid, la pandemia, l'emergenza, ovvero tutto ciò che non è mai stato gestito a livello sanitario, ma esclusivamente a livello politico o al limite istituzionale. Se si trova un'origine prima scatenante di tutto questo disagio, si mette a testo una spiegazione che in quanto tale, appunto, spiega, ma non giustifica. Si tratta di poco più di una serie di concatenamenti logici o illogici, secondo come la si veda.